365 libri da leggere prima di morire.
Canto le armi è l'uomo che per primo dalle terre di Troia raggiunse esule l'Italia per volere del fato e le sponde lavinie. Molto per forza di dei travagliato in terra e in mare e per la memore ira della crudele Giunone. E molto avendo sofferto in guerra, pur di fondare la città e introdurre nel Lazio i penati, di dove la stirpe latina e i padri Albani e le mura dell'Alta Roma.
Ingredienti: Iliade, Odissea, Argonautiche, poesia alessandrina, poesia neoterica ed elegiaca. Tempo di cottura: 10 anni. Strumenti di lavoro: una bacchetta magica, una villa in campagna, qualche milione di sesterzi e un politico visionario senza scrupoli come protettore. Preparazione: prendere l'Iliade e l'Odissea e ridurle di un quarto. Prendere le Argonautiche di Apollonio ed estrarne l'estetica, rubando alcuni personaggi. Insaporire il tutto con espressioni tratte dal linguaggio colorito di Catullo, dal lessico erotico di Properzio e Tibullo e aggiungere alcuni eruditi arcaismi. Condire con filosofia pitagorica, drammaticità euripidea, rigore morale e attaccamento alla patria, ma anche ironia, umorismo e compassione per i più deboli. Aggiungere un tocco di propaganda politica e abbellire il tutto con uno straordinario senso artistico e un maniacale lavoro di cesello. Mescolare bene, agitare la bacchetta magica, togliere dal fuoco prima che si bruci tutto e servire in tavola, possibilmente prima di lasciarci le penne. Voilà! Se vi chiamate Publio Virgilio Marone, avete appena creato l'Eneide. Per quanto mi riguarda, l'Eneide è in assoluto l'opera letteraria che preferisco. Ma se il mio giudizio conta ben poco, i 2000 anni di gloria che questo capolavoro porta in dote non lasciano dubbi. La trama è già tutta nell'incipit. Il protagonista, Enea, da cui l'opera prende il nome, è un principe troiano che scappa dalla propria città ormai conquistata dai greci, tenendo sulle spalle il padre Anchise e per la mano il figlio Ascanio. Il suo destino è quello di giungere alla foce del Tevere per fondare una stirpe i cui discendenti porranno le basi del futuro dominio di Roma sul mondo. L'ispirazione omerica è annunciata dalle primissime parole del poema. Arma virumque cano. Le armi, come nell'Iliade, e l'uomo, come nell'Odissea, io canto. Ma nell'ordine inverso. Nei primi 6 canti del poema è infatti narrato il viaggio da Troia a Lazio, segnato da diversi episodi, fra cui una lunga sosta nella neonata Cartagine, in cui Enea racconta alla regina Didone i travagli della propria patria. Didone si innamora di Enea, ma l'eroe, destinato dal fato ad un'altra consorte, è costretto a lasciare Cartagine, provocando la disperazione e il drammatico suicidio della regina. Il libro quarto, capolavoro nel capolavoro, narra in maniera sublime questa tormentata e tragica storia d'amore, in cui si vedono emergere tutti gli interrogativi dell'uomo di fronte alle proprie responsabilità, al destino e al volere superiore. Interrogativi che sono comuni non soltanto ai personaggi dell'Eneide, ma all'uomo di qualsiasi epoca. Per chi è pratico di antichità, si potrebbe osservare che l'Eneide sta ai poemi omerici come l'Augusto di Prima Porta sta al Doriforo di Policleto. Ovvero, il modello è greco, ma i principali contenuti ideologici sono romani. Tutto questo si legge bene nel libro sesto, in cui Enea, come aveva già fatto Ulisse nell'Odissea, visita addirittura l'aldilà. Se il modello è la catabasi omerica, la descrizione virgiliana degli inferi è uno sviluppo del tutto originale. Oltre un millennio più tardi sarà lo stesso Dante Alighieri a trarne ispirazione, scegliendo, non a caso, proprio Virgilio come sua guida per l'inferno. Nell'Eneide Enea ha la Sibilla Cumana come guida, e nell'ultima parte del suo viaggio nell'oltretomba, il padre Anchise, ormai defunto, gli mostrerà le anime dei nascituri personaggi che faranno la gloria di Roma, fra i quali, naturalmente, Ottaviano, ovvero Augusto, il primo imperatore romano. Augusto vuole fortemente la pubblicazione dell'Eneide, nonostante Virgilio intendesse bruciarla in punto di morte, poiché la considerava non finita. Ma per il principe era troppo importante quest'opera, che promuoveva i fondamenti della sua ideologia e legava al tempo stesso Roma all'epopea omerica, legittimando la dinastia Giulio-Claudia come discendente dei fondatori comuni di Troia e Roma. Augusto, figlio adottivo di Giulio Cesare, si proclamava infatti rampollo della gens Iulia, che faceva risalire le origini proprio a Iulo, il figlio di Enea, chiamato anche Ascanio. Ma l'ideologia augustea è solo uno degli aspetti che emergono da questo capolavoro. Nella seconda parte del poema, i troiani, ormai giunti nel Lazio, dovranno affrontare una guerra con le popolazioni locali, fra cui troveranno comunque degli alleati. Enea porrà fine al conflitto battendo a duello Turno, re dei Rutuli, nonché leader dell'opposizione e già legittimo pretendente alla mano della figlia del re Latino. L'archeologia del Lazio primitivo, l'origine mitica di pratiche ed istituzioni della futura Roma, oltre alle varie declinazioni della pietas, ovvero gli obblighi morali nei confronti degli dèi, la patria, i compagni e la famiglia, sono aspetti che emergono costantemente nella narrazione virgiliana, rendendo l'Eneide non solo l'epopea nazionale romana, ma un classico di tutta la letteratura occidentale. Virgilio impiegò 10 anni a comporla, scrivendo talvolta anche un solo verso al giorno, fino alla sua morte, nel 19 a.C. Già gli antichi lo consideravano un mago, associando il suo nome alla Virga, la bacchetta magica. Infatti, al di là dell'inesauribile fonte di informazioni e di ispirazione che ne ha fatto l'oggetto di innumerevoli studi e interpretazioni, l'Eneide resta innanzitutto un capolavoro assoluto di raffinatezza poetica, che ancora oggi continua ad incantare e emozionare profondamente i propri lettori.
Virgilio, Eneide, un testo letto, studiato e proposto da Cristiano Castelletti.